Bene, carissimi, ci avviciniamo alla commemorazione della Santa Pasqua, quindi a breve la riflessione sul sacrificio del nostro Signore Gesù Cristo, sacrificio che ci consente, che ci ha consentito la riconciliazione con Dio Padre, mediante il lavaggio dei nostri peccati con il suo sangue. Perciò il tema di oggi è proprio sulla nostra condizione di uomini cristiani e peccatori. Infatti il tema è proprio, noi siamo peccatori. Ora, tutti gli uomini sanno che noi abbiamo dei limiti, siamo limitati, anche nelle cose in cui siamo eccellenti. Insomma, diciamolo, ognuno sa che non siamo perfetti. Ma il nostro limite più grande non è tanto quello materiale. Il nostro limite più grande è proprio la concupiscenza, che riflette proprio la nostra vita e la condiziona. La risposta è semplice, direte voi. Sì e no. Cioè, nel senso che se noi siamo venuti a conoscenza di tutto ciò, è grazie al Signore che ce l'ha rivelato, perché il mondo di fuori questo non lo può comprendere. E infatti è scritto: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Capiamo benissimo, quindi, che riconoscersi peccatori è una rivelazione di Dio. Significa che la verità, dunque, è in noi. Quindi anche il cristiano, da questa scrittura, comprendiamo che non è perfetto. Noi ci rivolgiamo naturalmente a quanti ascolteranno questo messaggio anche una volta che sarà registrato, se sarà pubblicato. Perché è importante riconoscersi peccatori. Prima di tutto è importante comprendere questa verità fondamentale, perché ci fa capire che solo Dio è perfetto e non noi come uomini. Probabilmente alcuni hanno la stessa convinzione che avevo io un tempo, quando sono chiamati però hanno delle difficoltà a entrare nella Chiesa. Forse perché è un retaggio dell'insegnamento cattolico che solo i santi sono perfetti e tutti gli altri siamo. E allora vedono che nella Chiesa i cristiani che sono uomini perfetti nelle vie di Dio, che non fanno opere degne di approvazione, di essere disapprovati dagli uomini, anzi, sono osannati e addirittura sono approvati da Dio stesso. Con questa idea alcuni, vedendosi peccatori, si autoconvincono di non piacere neanche a Dio. Hanno timore e sfiducia di avvicinarsi al Signore della grazia. E anche quando vengono all'assemblea di Dio con questa idea, possono rimanere delusi di trovarsi di fronte a persone semplici con tanti difetti. Come qualcuno che potrebbe venire a trovarci qua da noi nella congregazione, si può immaginare di pensare di trovare persone perfette e poi magari vede qualcuno con qualche difetto e dice: ma dove sono capitato? Noi dobbiamo puntualizzare qualcosa di preciso e fondamentale. Dio è amore puro e altruistico verso tutto il suo creato. Dio odia il peccato, non il peccatore. È per questo che ha mandato il suo unico figliuolo sulla terra, per dare la vita ai peccatori. E Giovanni il Battista ha dato proprio questa testimonianza. Giovanni vide venire Gesù, che veniva verso di lui, e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La scrittura definisce il modo perentorio cos'è il peccato, e lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto mille volte, come la violazione della legge santa di Dio. Ebbene, Dio certamente ci chiede l'obbedienza alle sue leggi, l'adorazione al vero Dio, un comportamento corretto e giusto, rispettoso nei confronti della famiglia, dei fratelli, della società, eccetera. Ma siamo in grado di adempiere perfettamente alla legge. È una domanda che tutti ci poniamo e che siamo sicuri della risposta che ognuno si sa dare. Un secondo motivo per cui dobbiamo riconoscersi peccatori è di importanza fondamentale, in quanto riconosciamo di avere bisogno di qualcuno che ci salvi, perché se no non è necessario riconoscersi peccatori. Se l'uomo fosse stato perfetto, infatti, non avrebbe avuto bisogno di un salvatore, non sentirebbe neanche la necessità. Paolo stesso, infatti, nella lettera ai Romani, per i vostri appunti, Romani 7, verso 14, versetto 23, descrive le due nature che si trovano nel cristiano convertito, in cui dimora proprio la verità. La natura umana e carnale e la natura spirituale. Lui stesso, infatti, dice: io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Dunque, Dio ci ha fatto vedere come e cosa siamo. Crediamo di non farcela e non abbiamo fiducia in noi stessi? Bene, la soluzione è porre tutta la nostra fiducia in Gesù Cristo, che ci ha liberato proprio dai peccati passati e ci libera tuttora se ci pentiamo e li confessiamo a Lui dei nostri peccati. Pensa forse qualcuno di essere perfetto e di non trasgredire la legge di Dio, di non combattere mai alcun peccato? O forse conosce molto a fondo le scritture e crede che per questo di essere giusto, perfetto e santo? Allora, come abbiamo detto, sta ingannando se stesso e dimostra di non conoscere Dio. Nei Vangeli è raccontato come Gesù biasimava i farisei perché, gonfi di conoscenza delle leggi e delle scritture, si credevano giusti, santi e perfetti. E infatti loro cosa dicevano a tutte le persone che seguivano Gesù? Ma questa prebaglia che non conosce la legge è maledetta. Ma Gesù, conoscendo il loro cuore, conoscendoli nell'interiore, diceva: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del cumino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisognava praticare senza trascurare le altre. Per i vostri appunti, Matteo 23, capitolo 23, versetto 23. E anche se noi leggiamo in Luca dal capitolo 7, versetto 29 e 30, noi vediamo che anche viene descritto come i farisei hanno respinto il disegno di Dio. Infatti è scritto: ma i farisei, dottori della legge, respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Era un battesimo di Giovanni quello in vista del ravvedimento. Loro non hanno sentito il bisogno di ravvedersi. Gesù dichiarò loro che era venuto a chiamare non i giusti, ma i peccatori. E Paolo più tardi ha scritto: ha chiamato quelli che non sono, per rendere a nulla quello che sono. Il loro orgoglio e la loro riduttanza non fece sì che si riconoscessero peccatori. Questo è stato l'impedimento di essere sanati. Non sentivano il bisogno di un salvatore delle anime, infatti erano in attesa di un capo che li liberasse dal dominio romano. I farisei credevano che avere o possedere il libro della legge di Dio bastava renderli giusti. Avevano sì i libri nelle loro mani e le parole sulla loro bocca. E così insegnavano, ma la parola non era scritta nel loro cuore. Ora, la consapevolezza del peccato, che è suscitata dallo Spirito di Dio, è il punto di partenza per avvicinarsi alla parola di Dio, mediante il ravvedimento delle opere, delle proprie opere, a cui segue la vera conversione. Un cambiamento di rotta mediante il battesimo è il suggello dello Spirito di Dio. Ora, all'atto della conversione, non si cambia il corpo materiale, ma è l'inizio del rinnovamento della mente attraverso lo Spirito Santo. Le passioni carnali, le concupiscenze e tutto il resto rimangono, e da ciò deriva la lotta interiore che solo il convertito combatte. Ecco perché corpo e sangue non possono entrare nel regno di Dio ed è destinato ad essere distrutto o mutato alla venuta del Signore. Ricordate quando Paolo dice che chi rimarrà ancora in vita in quel giorno sarà trasformato, mutato da materiale in spirituale, ma tutti gli altri dovremo passare attraverso la morte e poi la resurrezione. In ogni caso, il nostro corpo materiale non può entrare nel regno di Dio. Quello che importa è avere lo Spirito di Dio, la parola che purifica ed è il segno dell'appartenenza alla famiglia di Dio, quali fratelli di Gesù Cristo stesso. Il sacrificio di Gesù ci ha liberato una volta per tutte dal peccato, nel senso che il peccato non sarà più imputato a noi stessi se rimaniamo attaccati alla verità. Come diceva Gesù, chi rimane attaccato alla vite produce, perché lui lo cura, lo pota, lo rimonda affinché produca ancora di più, ma tutto se sta attaccato alla vite. O come dice la scrittura in Romani 8, capitolo 1, verso 2. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Un altro punto importante per riconoscersi peccatori è quello che ci consente di essere più misericordiosi con coloro che ancora non sono chiamati. E questo è un fatto importante, perché è quello il Signore che ci ha chiesto sempre: misericordia voglio, non sacrificio. Siamo in grado di dire: perdona loro, Padre, perché non sanno quello che fanno? Non è semplice. Il vero cristiano quindi non è un uomo perfetto, lo sappiamo. Per questo non dobbiamo posare l'attenzione e la fiducia sugli uomini e guardare le loro opere cercando di vedere in loro la presenza o meno di Dio. Spesso si fa riferimento a Matteo 7, 15, 20, capitolo 7, 15, 20, per utilizzare un metro di misura per riconoscere un vero cristiano da uno falso. Se fa opere buone o non commette furti, omicidi, concupiscenze, eccetera, appartiene a Dio, altrimenti no. Se ciò fosse vero, allora saremmo tutti, come dire, non buoni cristiani, perché con il cuore noi possiamo commettere tanti peccati. Anche il Signore l'ha detto. Chi guarda una donna per dirla ha già commesso adulterio in vita sua. Quindi se noi vediamo una persona, lo guardiamo con gli occhi, quello non ha mai commesso, e così via. Magari con il cuore ne ha commesse più di altri, quindi non possiamo giudicare, non possiamo guardare con i nostri occhi. Dio sa, ognuno di noi, quello che è, cos'è, cosa fa, cosa farà e cosa è destinato. Noi infatti cosa vediamo noi oggi in giro? Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge, tutte queste cose Paolo le aveva già viste 2000 anni fa e oggi noi li vediamo in TV dappertutto nel mondo. Alcune di queste cose sono anche pubblicizzate ed approvate dalla maggioranza nel nome del progresso e della libertà dell'uomo. E noi, nessuno escluso, li vediamo tutti i giorni perché guardiamo la TV, perché leggiamo i giornali, viviamo in questo mondo, nessuno può dire di essere escluso da queste situazioni. I nostri sensi sono sollecitati da tutte queste sozzure, da questi abomini, e dobbiamo essere lavati e purificati continuamente da Gesù Cristo, dal nostro Signore. In Galati 5, capitolo 5, verso 19 e 21, sono descritti come le opere della carne, per le quali chi fa tali cose non entrerà nel regno di Dio. Ma Paolo cosa intendeva dire? Voleva dire che l'uomo che vive, che per scelta vive per quelle cose, non potrà mai entrare nel regno di Dio. Ma per chi invece si pente e viene al Signore e cambia la sua condizione di vita, allora avrà l'accesso, lui avrà il perdono dei peccati. Altrimenti anche Paolo aveva detto prima che commetteva peccati, sarebbe stato un controsenso, no? Anzi, in alcune lettere è scritto addirittura: e tali eravate pure voi, alcuni di voi. Quindi già a quei tempi erano già persone convertite che avevano seguito il mondo per queste cose. Chi possiede lo Spirito di Dio può vedere e assaporare il frutto dello Spirito in se stessi, riconoscere se le parole pronunciate dagli altri provengono da Dio oppure no. Riconoscere se un'azione è buona, ma non è semplice riconoscere se un altro uomo ha lo Spirito di Dio oppure no. Paolo dice che operare bene non necessariamente significa appartenere a Dio. E lo dice il primo Corinzi al capitolo 13, versetto 3, dove dice: se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a nulla, a niente. Ora noi dimentichiamo che amore, in greco, questa parola tradotta amore, è agape. L'agape, dice Giovanni, Dio è agape. E qua sta parlando Paolo, dice: chi non ha la verità in lui, chi non ha lo Spirito di Dio, chi non ha l'amore di Dio, non appartiene a lui. Quindi anche tutte le opere che fa, non gli giova niente se non ha lo Spirito di Dio, se non ha la verità, se non ha Dio con lui, è in lui. Comunque sia, Gesù conosce le sue pecore e viceversa. Ogni sua pecora lo riconosce. Questa è per parola del Signore. Come dice in Giovanni 10, dal verso 3 al verso 14, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Io, dice, sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Infatti il rapporto che ognuno di noi ha con Dio è individuale, è in certo senso segreto. Gesù stesso in diverse occasioni parlò di questo rapporto con Dio che doveva avvenire in segreto nelle proprie stanze, dove nessuno potesse vederli, come diremmo noi, come due fidanzate di nascosto. Un altro esempio è quello di non mostrare agli uomini i segni del digiuno fatto per il Signore. L'amore per Dio e per il prossimo è in un certo senso segreto. È nel segreto che ci confessiamo Dio nostro Creatore e Padre spirituale. Infatti è scritto in Apocalisse 2, versetto 17, dice: a chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Questo rapporto, come dire, univoco tra ognuno di noi e Dio è speciale, che nessun altro può conoscere. In conclusione, fratelli, noi siamo peccatori. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Per i vostri appunti, Giovanni 1, dal verso 8 al verso 9. Ora, benché siamo invitati a fare del bene a tutti, le nostre opere da sole non sono la garanzia della salvezza, altrimenti faremmo Dio bugiardo e il sacrificio di Gesù Cristo inutile. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Gesù? Probabilmente ognuno di noi commetterà nel corso della sua vita terrena inevitabilmente degli errori. Ma dobbiamo procedere con fiducia, sapendo che Gesù ha vinto il mondo e che ci libera e ci purifica da ogni cosa. Figlioli miei, vi scrivo queste cose, scriveva l'Apostolo Giovanni quasi 60 anni dopo la morte e la resurrezione del nostro Signore. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Giovanni 2, dal verso 1 al verso 2. Qualunque sacrificio che noi possiamo fare, non potremmo mai pagare il prezzo del nostro riscatto. Infatti in Ebrei 10, tutto il capitolo di Ebrei 10 è meraviglioso, ma dal versetto 8-18 abbiamo un passo dove viene indicato quello che noi dovremmo fare. Dopo aver detto questo, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti né sacrifici per il peccato. Egli aggiunge, ecco, io vengo a fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E più avanti, con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nel loro cuore e le scriverò nelle loro menti. Aggiunge, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Questa è una promessa meravigliosa. Rimanere attaccati con il Signore, essere sempre umili, sottomessi, e in un perenne, come dire, riconoscersi veramente debitori. E in primo Pietro, dal capitolo 2, versetto 5, scrive: anche voi, come pietre viventi, siate edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi invece, nonostante i nostri limiti, meditiamo e facciamo di tutto per osservare e mettere in pratica i suoi comandamenti, la sua legge, perché amiamo il Signore. Piuttosto chiediamo al Signore che ci dà liberamente a chi glielo chiede l'acqua della vita eterna che sgorga da Lui, affinché ognuno di noi sia potentemente fortificato nello Spirito di Dio. Egli desidera che chi ascolta la sua parola oggi ed è compunto nel cuore per i suoi peccati non si scoraggi e non abbia alcun timore, ma con tutto se stesso si avvicini proprio al Signore, che ha pietà e misericordia, come quel padre che accorse il proprio figlio perduto. Riconciliamoci con Dio. Gesù Cristo ci ha riscattati con il prezioso suo sangue, una volta per sempre, mentre già eravamo peccatori. Non lo dimentichiamo. Non eravamo santi. Ce l'ha dato Lui, e come abbiamo detto prima in Ebrei, è Lui che ci vede perfetti, che ci ha resi perfetti. Dunque, fiduciosi verso il Signore Gesù, proseguiamo il nostro cammino insieme a Lui fino alla meta, che è proprio la vita eterna. E sia ringraziato Dio per il dono che ci ha fatto del suo figliolo Gesù Cristo.